all'infinito, questo...
l'ignoto.
Questo è l'ignoto.
Invece, rivisto col senno di poi, è brutto, cioè non voglio dire, ma quello di Kirk me lo ricordavo ancora più brutto. È meno,
quello de...
è brutto.
Ma dove c'è Sarek?
Dove c'è il santone che va a cercare Dio.
Sì, fratello di, fratellastro,
il fratellastro di
Spock.
Di... Savick, cioè, Savick, è brutto, perché è oggettivamente brutto.
Mm-hmm. Sì.
Ma è uno degli ultimi film, gli ultimi.
No, è uno degli ultimi della vecchia serie.
Uno degli ultimi della vecchia.
Sì, sì, sì. È quello che
stanno vanno in campeggio.
È quello dei fan, dove i fan all'epoca in cui ancora non esisteva internet avevano fatto la petizione per toglierlo dal canone.
Sì. Cioè, talmente brutto che
però i siparietti tra i tre sono belli.
Sì.
Cioè praticamente l'intro, la fine e un 5 minuti e mezzo sono molto molto graziosi.
Sì, anche a me all'inizio è piaciuto tantissimo.
Molto molto
preparatissimo,
graziosi.
Molto bello.
La storia in mezzo...
Una merda.
La storia è brutta.
Una merda.
Vabbè, quello dove c'è Lino Banfi Klingon.
Esatto.
Quello che la cioè... Il Klingon Banfi.
Il Klingon Banfi. Qual è il titolo?
Il Klino Banfi.
Rotta verso l'ignoto.
No, no. Rotta... No.
Faccio sempre un puttanaio.
Eh sì, perché c'è rotta verso la Terra... Rotta in culo,
no, quello è il filmino che ti ho passato io l'altra volta. No?
Rotta verso il mignoto. Rotta verso l'ignoto.
Rotta verso il mignoto.
Quello è un altro film che ti ha passato lui. Non è rotta verso il mignoto.
No, no. L'ultima frontiera, forse.
L'ultima frontiera.
O forse il contrario. Quello era rotta verso l'ignoto. E l'ultimo è l'ultima frontiera.
Sì. Vabbè, quello di, l'unico diretto
da Shatner. Scritto e diretto da Shatner.
Sì.
Perché era geloso, perché i primi due che hanno avuto un botto di successo li aveva scritti e diretti Spock, Leonard Nimoy, e quello delle balene è magnifico, è bellissimo.
Quello delle balene è uno dei film meno aderenti al canone di Star Trek, nel senso,
sì,
ma è uno dei
molto,
più
molto
ben
bello.
Fatti e che ha aperto un altro canone, perché poi se vai a guardare
è grazioso ancora,
sì,
oggi proprio,
sì, sì, sì.
È gustoso pure oggi,
sì, decisamente.
Vabbè, ma Shatner manco sa recitare, moglie, poi fa pure, poi questo si è messo pure a scrivere, ha scritto pure due cicli di romanzi,
sì,
questa
sì, sì.
Una trilogia e una
mai letti
biologia,
mai letti.
una bicicletta
no, mai letti,
no, non li ho mai letti anch'io, ma
quindi non posso dire,
non ho mai letti nessuno. Secondo me manco lui,
ma
l'ha scritti così di getto.
Guarda,
senza rileggere.
La simpatia che ho per William Shatner è direttamente proporzionale al disimpegno che provo nel giudicare il suo operato. Perché quando faceva la serie classica, secondo me ci stava tutto, era bello quadrato. Anche nel
molto
suo,
quadrato.
Molto quadrato.
Più largo che...
No, 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 era magro, era magro. Ha cominciato a lievitare... Sì, era anche Hightower, era un bel figliolo.
Sì, sì, era Hightower.
Era Hightower, quello disco della polizia. Poi ho cominciato a lievitare, sì, nei film.
Beh, io mi ricordo qualche anno fa ho visto questa
imbarazzante
classica serie pseudo-documentaristica in cui lui introduceva degli speciali su cose misteriose, no? E lui le introduceva... Le introduceva sempre mangiando. Cioè, cominciava che o lui si stava preparando il panino, o si stava facendo la pizza, sempre che mangia.
Invece, uno dei più carini è, si chiamava una cosa a che fare col capitano, sempre, dove lui, primo capitano della serie Star Trek, va a conoscere e parla con gli attori che hanno interpretato altri capitani di Star Trek, quindi va da Patrick Stewart, è commoventissima. Perché gli altri proprio ti fanno i lacrimoni e lui deve per forza buttartela a ridere sempre, fa il battuto,
la butta sempre in cacciara
e devo dire questa,
anche perché gli altri sono bravi, lui no, dovrà tirare fuori qualcosa
che,
di buono.
Ha fatto teatro anche lui, che ti credi, poi l'ha dimenticato il teatro,
ha fatto teatro, cioè nel senso che proprio come
carpentiere
ha tirato
su più di un teatro.
Lo so che il vostro essere troll non mi tange, perché ho
c'è acting, recitare, poi c'è overacting
e poi c'è William Shatner, esatto.
Quello
roba. Almeno
non raggiunge alcuni picchi meravigliosi che raggiunge nella serie.
Quando c'è, no, ma aspetta, quando
quando fa le facce.
E quando nel film precedente, a quello che stai dicendo prima, quando va su Rurapente.
Sì,
e devono... deve...
Duma, va?
Come Duma? Già, Duma.
Ragazzi.
Oh, concentrati, mi raccomando, eh! Attivi.
Sono cose serie.
Siamo in chiusura e siamo anche in ritardo, ma io voglio prendermi due minuti, due, per consigliarvi di cercare e scaricare Liam and Kirby, due punti, on off. E che cos'è? È un racconto breve che ha scritto... Un racconto lungo che ha scritto uno di noi tre. E chi potrebbe essere se non Paolino Ferrara? E ho letto questa notizia dell'uscita, perché tu hai tutto nascosto. A un certo punto, una mattina, è uscito. Ho trovato questa notizia su fantascienza.com. Ho detto: ah, figo! Ma è Paolo Ferrara, è un omonimo. No, non è un omonimo, è lui. Di che parla Liam?
Sì!
Un racconto lungo per la collana Robotica numero 52, edita da Delos Digital. L'ho trovato in ebook formato Kindle su Amazon.it o in EPUB sugli altri store, o con social DRM Watermark, ovvero i DRM, dove è disponibile. Andate a cercarlo, Liam and Kirby, due punti, on trattino off.
Serie TV, fumetti
e oltre,
sono cose serie.
Mi piace per Nena, perché sto brano è proprio carino.
Donna Nena, in
donna
fondo.
Un sacco di persone che ci stanno ascoltando, e anche molte persone che vorrebbero entrare nello studio per sentire insieme a noi, ma purtroppo siamo chiusi.
Non compriamo niente.
Non compriamo niente. Paolo, è diavolo.
No, la sto rivalutando.
Dai.
Walking Dead?
No. No, piano con le parole.
No,
stavamo parlando,
non offendere,
di merda.
Okay. Sì.
Io sotto non ci parlo.
La serata di Radio Home continua, e anche quella di Sono Cose Serie.
Eh sì, perché
questa sera, dopo di noi, come sempre, ci sarà Played in Italy alle 21, ma in Played in Italy ci saranno degli ospiti eccezionali. Noi tre!
Ci saremo noi tre, tre cialtroni!
Questa produzione tedesca targata Netflix ci è piaciuta? Lo scoprirete fra poco con la nostra recensione qui su Sono Cose Serie.
E posso aggiungerci sti cazzi?
Sti cazzi, esatto.
Sono Cose Serie.
E buonasera, bentornati in diretta con la serialità qui su Radio Home. Sono Cose Serie dallo studio Blue Tardis di Chieri.
Siamo sempre noi, Michelangelo Alesso, Paolino Ferrara e il buon...
De Simone!
Maledetto! Sempre lui. Oggi somiglia a Kenneth Branagh nel Omicidio sull'Oriente Express, il buon De Simone. C'ha il tortiglione, c'è il baffo a tortiglione.
Noi invece Simone, siamo...
Sempre l'iniziativa, prendi, sempre.
Siamo pronti per una puntata ricchissima, correremo un po', quindi direi che partiamo subito col
sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E come sempre la puntata chiuderà con le rubriche, cioè i personaggi seriali dalla A alla Z. Siamo arrivati alla lettera M. E i consigli di Sono Cose Serie.
Ma prima la serie della settimana, questa sera doppietta. Ah, facciamo doppietta. Ma brava. Doppietta nello spazio con la nuova serie di Star Trek intitolata Discovery e The Orville.
Tra poco invece, come sempre, commenteremo alcune news sulla serialità dell'ultima settimana.
Come sempre, tutta la musica è stata scelta e mixata dalle due serie, in questo caso, di cui vi parleremo. Ricordatevi che tutta la playlist la potete trovare cercando Sono Cose Serie su Spotify. E partiamo subito con i Journey con Any Way You Want It.
Any way you want it, that's the way you need it.
C'ha fretta anche sta canzone,
sì,
cioè proprio parte su, pam.
Basta solo in ascolto, per favore.
Dimmi quando.
Ok,
già che
dica,
siamo,
dica.
Siamo belli
in tenore.
Facciamo in podcast. Approfitto per dire che
ecco,
è sempre gli dai un dito.
Giusto, lunedì è uscito un videogiochino su Steam, Omen Exitio Plague.
Questa è dura da dire in radio. Alzi un po' in ascolto.
Dove ho lavorato,
dove
ho scritto io in collaborazione con Francesco Giugiaro, un altro sceneggiatore.
Ripeti per favore:
Omen Exitio Plague.
Domanda: dove si trova?
Steam. Potete trovarlo lì in italiano o in inglese. Ed è la versione digitale, se vogliamo, aggiornata di quello che erano i vecchi libri game. Un'avventura testuale con l'immagine, la musica. E a seconda di quello che combinate, vi cambieranno delle caratteristiche del personaggio semplicemente seguendo le scelte che fate nella storia.
Però hai visto il buon Paolino che lavora. È un lavoratore.
Poi si dice:
manda avanti l'economia.
Indefesso non lo so, fesso spesso.
io e Matteo, prima della diretta, eravamo preoccupati. Perché volevamo dare una linea a, diciamo, una linea che rispettasse quello che è successo questa domenica. Non agli Oscar.
No, immaginavo.
Salutiamo i ragazzi dell'ultima fila che sono fatti.
Stai parlando dell'Ucronia.
L'Ucronia, esatto. Allora, volevamo capire se stare un po' di là o un po' di lì.
Guarda.
Un po' di su e un po' di giù.
Come stai? Qua l'importante è stare a galla, che qua la merda.
Niente, e allora pensavamo con Matteo di fare un blocco diverso, giusto per essere, come si può dire,
par condicio,
un po' baciapile.
Par condicio
e fare un blocco, cominciare.
Quindi un blocco spacchiamo tutto,
con l'altro urliamo onestà con l'H, mi raccomando.
Con un altro,
no, un altro potevamo fare una diretta da un carcere qualsiasi, perché sì, ci siamo sempre lì. E con l'altro decidere di smettere con le dirette, ma solo quando diciamo noi. E okay, quindi fare un piano di battaglia,
pensavo,
per i prossimi 25 anni di...
Pensavo un blocco semplicemente ce ne andiamo a sciare.
Un blocco semplicemente ce ne andiamo a sciare. Non è una bella idea? Dicendo però che rimaniamo qua.
Sì, sì. Noi siamo qui, ma andiamo a sciare. Bipolari.
Siamo sempre bipolari.
Sempre, quello. Almeno una cosa certa in Italia c'è.
Che noi
che
siamo,
noi siamo bipolari. E in tre siamo sesso
tripolari.
Facciamo che andiamo con la sigla.
Sesso polari.
Sono cose serie. Breaking news. La serialità su Radio Home.
Ricordatevi che per poter interagire con noi potete contattarci su tutti i social network, da G+, Twitter, ma soprattutto Facebook. Su Facebook, se siete nei paracci, cercate Sono cose serie, mettete un bel mi piace che poi vi salutiamo. Ricordatevi però che per interagire in diretta qua subito con noi c'è un'app che si chiama OneUp. Come?
Come il
cane. OneUp di prova audio, OneUp di prova audio.
Eccolo qua, il buon Fabrizio che fa una prova, ci invia un audio e noi li leggiamo con voi, li vediamo, li ascoltiamo e magari vi rispondiamo. Provate OneUp, maggiori informazioni su www.oneup.it.
Avendo, come vi dicevamo, puntata ricchissima, abbiamo due serie della settimana, quindi questa sera blocco news ristretto ma decisamente consistente. Prima notizia bomba.
Ci sono bombe qua.
Bombettone proprio. In occasione dell'anniversario per i 30 anni dalla nascita di Sandman, personaggio fumettistico creato da Neil Gaiman per l'etichetta Vertigo, che praticamente è nata quasi con il personaggio, ed è una divisione della DC Comics, il suo creatore ha annunciato il varo del Sandman Universe, che dopo un albo scritto proprio da Gaiman darà via a 4 nuove serie a fumetti. Le serie, gestite da 4 diversi sceneggiatori e ovviamente 4 diversi scrittori, offriranno 3 delle nuove incarnazioni e una sarà una serie originale. Abbiamo le nuove incarnazioni di The Dreaming, la serie ambientata nel mondo del sogno, dove fa parte Sandman appunto, la serie di Lucifer e quella di Book of Magic, quella con protagonista quel ragazzino con gli occhiali destinato a diventare il mago più grande dell'universo, che non è
Harry Potter.
Ma era appunto questa serie a fumetti molto molto bella, che è uscita prima di Harry Potter tra l'altro, e una serie nuova di Zecca, The House of Whispers, cioè la casa dei sospiri. famosa in Vertigo c'erano la casa dei segreti e la casa dei misteri, questa è nuova invece, quella dei sospiri.
Molto curiosi di vedere cosa combinerà il Bonnie Game. Bomba numero 2, con annuncio inaspettato nasce un accordo tra Netflix e Sky. Per ora il termine principale dell'accordo è che l'abbonamento Sky a partire dal 2019 includerà quello alla piattaforma Netflix. L'accordo ha scosso chiaramente il mondo del broadcasting, ma ancora non conosciamo l'intera portata e le possibili conseguenze di questa non fusione, per carità, semplicemente un agreement, un accordo. Su internet qualche burlone ha rinominato l'accordo Skynet. Comunque c'è poco da ridere.
Bomba numero 3, BBC Studios sta sviluppando un adattamento della saga di Mondo Disco di Terry Pratchett. La prima stagione a quanto pare prevederà 6 episodi, sarà creata da Simon Allen, creatore tra le altre cose di The Musketeers. Il titolo, probabilmente provvisorio al momento, è The Watch, quindi probabilmente saremo nella saga di Mondo Disco che ha a che fare con le guardie.
Molto, sì, io l'ho letto, molto, quindi sono, gustosa, sono totalmente molto cicciosa.
Non è proprio la prima volta che vengono adattate storie dal mondo del mondo disco, però i casi precedenti erano sempre o film TV o miniserie di 2 puntate al massimo. Quindi questa è la prima vera serie televisiva.
Siamo molto molto eccitati.
Molto molto, trepidanti.
Trepidanti. Bene, è ora di parlare di due serie, non una, e cominciamo con una sigla. Via!
Comunque, tornando all'argomento del podcast prima, no?
Sì.
E rimanendo in serialità,
sì,
Black Mirror ha annunciato che uscirà la nuova stagione il giorno dopo le elezioni in Italia. Sarà un caso?
Vero, è vero. Quinta stagione.
Un teaser, ragazzi, un teaser fenomenale.
Notevole, notevole.
Probabilmente hanno, forse hanno pagato della gente per votare questa volta. Per pubblicizzare la nuova
oppure
serie.
L'ultima stagione di Netflix era un messaggio subliminale per votare i peggiori.
In realtà la prossima stagione è un reality, hanno cominciato a girarla da lunedì. Vabbè, voglio dire, appunto, già stanno venendo fuori proprio dei twist narrativi, no, che guarda, veramente
mi viene più da piangere
un po',
che da
po', alcuni un po' telefonati, bisogna metterlo,
non lo so, ma secondo me qua il fangherone
io comunque so
tra qualche giorno salta fuori.
Serie TV.
Dopo 7 serie TV, contando anche la serie animata che è fuori canone, e decine di film, tra cui 3 reboot ambientati in un universo creato da Gene Roddenberry, CBS e Roddenberry Entertainment producono Star Trek Discovery, serie costituita da una prima stagione di 15 episodi andati in onda su CBS All Access, il canale di streaming che è stato inaugurato praticamente con questa serie, dal 24 settembre 2017 all'11 febbraio 2018. Dal giorno successivo ogni singolo episodio disponibile su Netflix, che ha distribuito la serie in 188 paesi compresa l'Italia, e quindi ha dato un po' il suo contributo,
il boost.
Già
Discovery non prosegue la linea temporale come succedeva con The Next Generation di Space Nine o Voyager, ma torna indietro come era già successo invece a Enterprise, ambientandosi circa 10 anni prima della serie classica. Anche qua, come succedeva in altri casi, l'esplorazione, che era il tema classico della serie, viene sostituito da una condizione molto nuova per l'universo Star Trek.
Non nuovissima.
Diciamo, a parte Deep Space Nine.
Esatto, confermo.
Quella di guerra. La Federazione entra all'inizio della serie in conflitto con l'Impero Klingon.
Paura. Nel ruolo della protagonista umana allevata dai vulcaniani abbiamo Michael Burnham, interpretata da Sonika Martin Green, tra le varie cose interprete di Sasha Williams in The Walking Dead. Poi abbiamo Doug Jones, attore mimo famoso per aver dato forma ai mostri e creature di Guillermo del Toro, come Abe Sapiens e altri appunto in Hellboy.
Ricordiamo quello che, con cui hanno appena vinto l'Oscar, la forma del, l'uomo pesce, della,
l'uomo
forma
pesce
dell'acqua.
Della forma dell'acqua, altro Oscar a Guillermo del Toro. E tornando invece alle sue interpretazioni, ricordiamo il Fauno e altri personaggi all'interno di quella
di quell'altro film
è Il Labirinto del Fauno, che qui interpreta un personaggio intrigante, ovvero l'alieno Saru. E per finire Jason Isaac, altro attore che ci piace ricordare, che qui nel ruolo del capitano Lorca, con una lunga carriera all'attivo, recentemente visto in D.O.A. e spesso ricordato come Lucius Malfoy nel film di Harry Potter.
La serie, che è stata già rinnovata per una seconda stagione, è stata creata da Brian Fuller, che aveva già scritto per Voyager e per Deep Space Nine alcuni episodi, non era
sì.
Che però ha dovuto abbandonare il suo ruolo di showrunner a causa del suo impegno nello stesso ruolo su un'altra serie, che è American Gods, dove
che poi
ha però abbandonato. È un abbandonatore seriale.
Esatto.
Seppure dichiarata come inserita nel cosiddetto Universe One, ovvero quello della serie classica, non quello del reboot di J.J. Abrams, la serie ha suscitato parecchie perplessità nei fan. Vi diremo cosa ne pensiamo noi dopo aver parlato della prossima serie.
Sigla!
Questa sigla è proprio pacchiana anni 80,
è classicissima.
È pallosa pure la sigla.
No, invece è bella.
Ma...
non ti piace?
Ma non lo so, se non vedo le immagini penso Dynasty.
Ma infatti, guarda che ci hai quasi preso.
Lo so, immagino. Dallas, Quincy. Bello Quincy. Il nonno.
C'ha 72 anni.
Il nonno di CSI, Quincy.
Sì, esatto.
Anche anagraficamente.
Ha fatto qualcosa anche per CSI, se non sbaglio. Non runner. Il 72enne compositore Bruce Broughton, che ha... questa è una carriera enorme, pensiamo, non so, agli score di Quincy, Dallas, Jago, Texas Rising, di cui abbiamo parlato non poco tempo fa, proprio qua in diretta, confeziona un tema super classico, super, molto classico, ed è l'autore di tutte le musiche dell'episodio pilota. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di The Orville.
Per giungere là dove un comico non era mai giunto prima, ecco The Orville, prima serie in carne e ossa per Seth MacFarlane, già creatore dei Griffin e anche protagonista in questa strana reinterpretazione di un universo molto Star Trekiano.
Ma
molto Star Trekiano.
Nel cast, oltre al già citato MacFarlane, o MacFarlane come l'hai pronunciato tu, Adrian Palicki. L'avete visto ultimamente in Agents of S.H.I.E.L.D. e se non sbaglio era stata scelta per fare la serie di Wonder Woman con un abito imbarazzante. Era lei, tra l'altro, con i capelli neri, una roba...
Porca papà!
Sì, esatto. Poi,
è già passato così tanto tempo?
Porca miseria. Tempo. Poi abbiamo Scott Richard Grimes, ricordato soprattutto per E.R., era Archie Morris, l'odioso Archie Morris, vorrei aggiungere, e Band of Brothers. Poi abbiamo Penny Johnston Herald. Che cazzo? L'avete vista in un sacco di cose, da 24 a Castle, ma anche in Star Trek, perché ha interpretato infatti Cassidy Yates, la seconda moglie del comandante Benjamin Sisko in Deep Space Nine. Segnaliamo, già che ci siamo, le guest star che potremmo dire stellari in tutti i sensi: Charlize Theron, Jeffrey Tambor, Robert Knepper, Liam Neeson, abbiamo parlato fuori onda anche di Rob Lowe, che fa un personaggio molto particolare, e Robert Picardo, e qui tornerà di nuovo la chicca. Robert Picardo è stato il divertentissimo, spassosissimo e grandioso dottore olografico in Star Trek Voyager,
oltre al fatto di essere stato quasi ovunque. Ha fatto veramente un
partito,
13 episodi con un pilota diretto da Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man e interprete anche dell'assistente di Iron Man. The Orville vanta effetti speciali di altissimo livello e deve la sua nascita grazie ai successi cinematografici di pellicole come I Guardiani della Galassia e Deadpool, che hanno permesso ad un'idea così bizzarra di essere prodotta. La serie è andata in onda lo scorso anno negli USA sulla rete Fox, mentre in Italia è programmata su Fox Italia Sky, quindi dall'11 gennaio al 29 marzo del 2018.
Quindi è ancora in corso e finirà il 29 di marzo. Non del tutto parodia, tra omaggio e la reinterpretazione, nonostante la serie abbia ricevuto pessime recensioni, è comunque stata rinnovata per una seconda stagione. Che cosa ne pensiamo noi? Lo scoprirete tra poco.
Let the midnight special shine a light on.
Eccola, questo è il blocco della morte.
Ok. Tan.
Ne faccio dire un pezzo anche a Matteo se vuoi. Sì, no.
Mentre voi dite il vostro, così a...
sì.
Corpiami
te. Tra un sospiro e l'altro puoi parlare se vuoi. ho preso tutti i tuoi punti.
Cioè, praticamente in realtà sono tre recensioni.
Eh sì,
perché
no.
Splitta. Sì, splitta. No, non diciamo troppo, che sennò
no,
facciamo spoiler ai podcast.
Tra questa, se vuoi anche sfumare, tanto gira tutta così per tre minuti. Quindi,
beh, dai, Creedence Clearwater Revival.
Questo è un pezzo che a me piace tantissimo. Anche perché questo è la versione radio, super radio edit. L'intro è tutta una roba tutta che comincia.
Sei un altro di quelle che non troverò, non potrò mettere.
No, c'è. Questo è un brano strafamosissimo.
Ma non c'è la super stra radio edit.
Non esiste.
No, la radio edit
non esiste.
E quindi
c'è la super intro.
Non esiste. Ma tu metti la versione totale, che è uguale, manca solo l'intro. Un minuto e mezzo di intro. E che la mettevo qua. Poi ti sentivo le bestemmie del De Simone. Ecco sti pezzi lunghi del cazzo che li devo cancellare tutti quanti. E diventava poi come Beppe Grillo, fondava un partito e pigliava il 38%. Dai.
Soprattutto è rotto.
È rotto. Dai, non facciamo della facile ironia sulle sorti del nostro paese.
No, che già qua c'è qualcuno che la fa difficile l'ironia, mannaggia.
Io mi dissocio da tutte le cose politicizzate che stanno dicendo i miei colleghi.
Ah, ti stai...
Policiti.
Policiti.
Cioè possiamo parlare di quelli che non sono solo entrati, se vuoi.
Ecco, dai. Prendiamoli per il culo. Sono entrati tutti, cavolo.
Beh, ho saputo che Alfano, ad esempio, non è entrato.
No, Alfano non l'hanno proprio candidato. Attenzione. Lui...
Scusa, e vuoi mettere? E non c'è entrato, in ogni caso. Ah, tu dici quelli proprio trombati?
I trombà.
Fitto è entrato.
Ragazzi, però non... Come facciamo a fare questo tipo di ironia quando
anche perché
c'è un sacco di
tutti,
trombati
perché... no, è vero,
ma è entrato Casini, cioè voglio dire
sono stati trombati nell'uninominale ma sono rientrati col proporzionale tutti
fantastici
allora sono
basta,
l'uscita basta, con l'entrata
di parliamo di cose serie.
E queste sono cose serie, come sempre. Ricordatevi che se volete interagire con noi potete farlo in qualunque momento su tutti i social, perché tanto basta cercare Sono Cose Serie e ci trovate su Google Plus, Facebook, Twitter, eccetera. Se volete comunicare e interagire con noi anche durante la diretta, mandarci video, mandarci audio, mandarci
quello che volete,
potete farlo con una bellissima app, One App, scritta come si pronuncia
One. Bene, allora Star Trek Discovery questa sera con due recensioni. Partiamo subito con il voto, appunto, andiamo subito secchi col voto da 1 a 5, che ricordami, l'1 è
The Lady
e 5 è
Breaking Bad.
Fantastico. Ma per Star Trek raddoppiamo.
Sì, gli diamo il doppio voto.
Il doppio voto.
Tre recensioni al prezzo di due. Cioè, paghi tre, paghi due, prendi tre.
Ma c'è la spiegazione.
Vai. Prima, diamo un voto a Star Trek come serie generica di fantascienza con astronauti.
E il voto è?
In questo caso si prende un 3 su 5. Serie godibile, ottimamente scritta e realizzata, anche se non brilla certo per originalità, e che non riesce a mantenere tutte le promesse fatte nelle prime puntate, con il finale di stagione anticlimatico e al limite dell'imbarazzo.
Me lo citavi tu proprio.
Cioè, il finale è Brigitte Bardot. Fino all'ultima puntata, dramma, tragedie, morte, guerra, e l'ultima puntata, la festa delle medie.
Molto bene. Punto di forza che però va riconosciuto a questa serie è... che non è per niente banale in questo particolare periodo storico e direi anche con l'aria che tira, è l'idea di mettere al centro dell'azione un personaggio che rispettivamente, attenzione, donna, di colore e non al vertice di comando.
Ci mancava solo la sedia a rotelle e abbiamo fatto l'amplen.
Dunque, per noi sì, questo significa molto in termini di trama. In un telefilm che tutto sommato assomiglia un po' a quelle cose testosteroniche, no? Io trovo una donna di colore, ma questo non basta lo stesso a salvare il gioco.
Infatti alla fine ci troviamo davanti ad una serie che appare monca nel suo volere a tutti i costi strizzare l'occhio a certi canoni che comunque stravolge. Cioè, un po' simpanno, quelle cose non sa che vuole fare. E tra casi di omonimia, vere e proprie citazioni fuori luogo, cioè sono alcune proprio no. C'è un sapore che sembra far scivolare il trame, per quanto intriganti, quasi più verso il fantastico che il fantascientifico. Insomma, in definitiva, come serie generica di fantascienza con astronavi, bella ma non bellissima.
È proprio una pietra tombale.
Seconda recensione, sempre su Star Trek Discovery.
Ma come serie canone di Star Trek? Come serie canone di Star Trek si puppa un 2 su 5. Parliamoci chiaro, la si può infiocchettare bene quanto si vuole, ma questa ha poco o niente dello spirito di quella serie chiamata Star Trek che ha emozionato generazioni di fan.
Se l'impianto visivo e certe reinterpretazioni come quella dei Klingon, forse lo stravolgimento che per assurdo riesce a restituire di più nel suo essere diverso una filosofia in canna.
A me è piaciuto molto.
Sono molto belli i Klingon, eh? Sono notevolmente e ottimamente realizzate tutte queste cose, gli effetti, eh? Eppure sono ben altre le cose che mancano, e alcune in maniera proprio lampante.
Sì, non vorremmo fare i soliti tromboni, ma manca la speculazione scientifica, oddio, un motore a spore, no, non stiamo parlando ancora di Orville. Mancano i dilemmi morali, sempre molto accesi, sempre molto attuali, molto legati all'attualità. La fantascienza serve soprattutto a questo, Paolo, tu che insomma l'hai già detto in più di un'occasione, cioè usare la
fantascienza è metafora, tutta la letteratura di genere è fondamentalmente metafora quando arriva a certi livelli. La fantascienza lo è per assoluto, diciamo il 99% della fantascienza è sempre metafora di qualcosa.
Qui in questa serie sono affrontati, certo ci sono, ma con una banalità e una superficialità direi quasi imbarazzante. Non c'è spessore in questi dilemmi.
C'è questo meccanismo per cui le prime puntate sembrano quasi stand alone.
Sì.
E un po' ci provicchiano.
Sì, sì,
e poi
sì.
A un certo punto poi se ne dimentica.
L'abbiamo già detto e ribadito, ma qui manca soprattutto l'idea di equipaggio, di ignoto, di esplorazione. Persino la guerra che abbiamo citato nel blocco precedente, alla base di questo arco narrativo, che può sembrare una novità, ma l'abbiamo già visto già, come dicevi, in Deep Space Nine, è resa in modo talmente didascalico da non suscitare la minima empatia tra chi la fa e chi la subisce. Insomma, alla fine dei conti una serie senza anima.
Chiudiamo infine con l'annoso problema. Nella fantascienza, pur di avere prequel con tecnologie superiori e ai classici ambientati successivamente, cioè voglio dire, molti di voi si saranno chiesti perché continuare a tornare indietro nella timeline di Star Trek e non invece andare avanti come aveva fatto il filone anni 80-90-2000?
Ce lo siamo chiesti anche noi.
Continuiamo a tornare indietro.
E gira, forse abbiamo trovato una risposta. La risposta arriverebbe, lo diciamo col condizionale perché in realtà non abbiamo
la
fonte certa,
sì,
ma arriverebbe
precisa.
Da fonti CBS. Star Trek avrebbe i diritti sullo sfruttamento del franchise separati, non solo in termini di film e serie TV, ma anche di timeline. In pratica la Paramount, che fa sempre parte del gruppo Viacom, che sono tutte le associate,
Viacom,
detiene i diritti per il cinema e per l'eventuale storyline post Nemesis, ricordiamo che l'ultimo film
di Star Trek The Next Generation,
esatto, con l'equipaggio di The Next Generation, che al momento non ha nessuna intenzione di utilizzare. CBS, quella che ha prodotto con All Access questa serie, quelli per la televisione, ma solo per le storie antecedenti all'epoca di The Next Generation. Se così fosse, difficilmente vedremo in TV serie post Voyager, cioè l'ultima serie con l'equipaggio di Janeway.
Anche se sempre queste fonti di cui non siamo sicuri al 100%, una delle ultime cose che avevo letto è che forse questa cosa durerà ancora solo qualche anno, perché stanno per scadere.
Si parla del
diritti.
2020, bravissimo.
Quindi, Kiss.
Comunque, i poveri trekker dovranno accontentarsi di quello che
passerà. Ma è il momento di passare all'altra serie di questa sera e parliamo invece, vediamo il voto su Orville, che però è un voto unico.
Voto unico, uno solo. Allora, il voto è 2 su 5.
2 e mezzo su 5.
Sei stato buono qua, Paolino.
Sei stato buono tu, perché io...
Anche per quanto riguarda The Orville, ci troviamo davanti a una serie che spiazza per altri motivi, ovviamente. Non è una parodia, perché non si spinge abbastanza in là, oltre quella che è la comicità più spicciola. Anzi, per quanto riguarda l'ambientazione, è un omaggio molto fedele, quasi al limite del plagio di Star Trek. Tutta l'ironia e l'umorismo va praticamente nei personaggi e nei dialoghi. Dialoghi che hanno il taglio classico di McFarlane, ma molto più all'acqua di rosa, e pensando probabilmente ad un rating più per famiglie.
Il risultato nei primissimi episodi è mediamente noioso. noioso. Cioè, veramente non c'è niente di, è pressoché inutile. Cioè, forse se le puntate avessero avuto la durata della sitcom, come quelle dei Griffin, le cose sarebbero andate meglio. Inoltre, le battute raramente sono valorizzate dall'ambientazione. Cioè, mi spiego meglio. Se invece di essere in un contesto stile Star Trek, fossimo in tutt'altra ambientazione, sulla linea umoristica non cambierebbe una fava.
È vero, è vero.
Cioè, non c'è una... L'ironia non sposa la scelta di serie.
O
quindi...
fare una serie fantascientifica comica, metti degli elementi di fantascienza
comici. Esatto. Anche perché ricordiamo che, per esempio, una parodia di Star Trek molto ben riuscita uscì anni fa al cinema.
Galaxy Quest.
Wow. Molto consigliato. Sì, e lì funziona così.
Bella citazione, fantastica citazione. Insomma, dove siamo? La linea umoristica di cui parlavamo prima, che alle volte finisce persino per complicare le trame, che non sono particolarmente originali. Spesso sono telefonate, praticamente tutti noi ce le siamo telefonate, sono arrivate citofonate di trame, ma tutto sommato sono graziose, sono simpatiche,
sì,
da vedere, soprattutto
perché
sono episodi stand alone. Allora, sì, ti becchi questa cosa e te la assorbisci con piacere. E ci troviamo con una serie che sembra non volersi sbilanciare troppo in nessuna direzione, senza così trovare la sua vera personalità. Ed è un peccato, perché almeno un paio di plot che abbiamo visto sarebbero stati dei credibili episodi della vera Star Trek.
Insomma, la serie migliora di puntata in puntata, questo va detto. Però si attesta più su un si può guardare, non di più. Anche e soprattutto grazie agli effetti speciali, che sono veramente di altissimo livello. Però veramente la cosa peggiore è che mantiene una caratteristica completamente in antitesi a quello che si presuppone.
Lo diciamo tutti e due.
Non fa ridere! Porca miseria, questa serie è terribile, è frustrante. Perché continui a vedere queste scene in cui loro fanno battute e tu li guardi imbarazzato, come quando c'è l'amico che non sa raccontare le barzellette.
È
terribile, non fa ridere, è imbarazzante.
Ci vuole ricadere.
Ho capito, però
Insomma, a tutti gli effetti, Orville sembra il giocattolo che McFarlane si è costruito su misura per sfogare il suo amore, sincero, questo bisogna dirlo e l'abbiamo anche apprezzato, per la serie che omaggia, consapevole che nessuno gli avrebbe mai lasciato scrivere Star Trek. Nessuno mi farà scrivere Star Trek, ma la faccio io.
La Fox ci ha creduto e farà una seconda stagione, speriamo sia
comunque
un po' più decente.
Ripeto quello che abbiamo detto poco prima in puntata. Le critiche su internet sono quasi unanime, l'hanno stroncato tutti.
Decisamente.
Su Rotten Tomato è parecchio basso.
Vedremo se si rifarà con la seconda stagione o la chiuderanno alla fine brutalmente.
Ma la clip? Ci abbiamo la clip.
Questa ragazzi, ci dobbiamo portare avanti anche noi. Non possiamo esimerci. Quindi anche l'Italia sta preparando la sua serie di fantascienza. E abbiamo in esclusiva, come sempre, per Sono Cose Serie. Ma chi ci vuole così bene per darci queste chicche? Il trailer della prima stagione di una nuova fiction che andrà in onda su Mediaset e che presto sarà ai nostri teleschermi, e vedrà una compagine di attori di alta caratura, che un cast stellare che sarà dispersa nello spazio.
Perché vedete The Orville?
Sì, più o meno.
Spazio, ultima frontiera.
Che
eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi.
E se poi mi viene sciolto?
Alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
Sì, ma che è sta capotata? Che dici?
Mi sto cagando addosso! Hai fatto male pazzesco!
Ma che sono soldatini?
Ah no, sono cazzi.
Aiuto, aiuto, aiuto! E bestia come alto!
Vieni! Vai, vai, vieni!
Che roba, che divisione pazzesca!
Ma vattene a piantare il culo!
Delicatissima.
Sono cose serie.
Devo dire che, tolto il fatto che per la questione di rating è meno volgare del solito, il gusto ironico di McFarlane è a quel livello lì, eh!
Oh, almeno ci seguiamo il filone, che ti devo dire? Faremo la serie di fantascienza un po' guascona, con un po' di lucura, e tu lo sai!
Magari che se gli bocciano la seconda stagione, viene e scriverà
scrive qua.
Ma magari, magari
regia di
voi non
Parenti.
Lo sapete, esatto. Ma potrebbe apparire come guest star qualcuno sulla seconda stagione.
Beh, tipo la cucinotta, sai, che fa sempre sangue, oppure la, come si chiama, quella fra che sono andate a vivere in Francia, la Bellucci.
Sì, la cucinotta ultimamente fa sangue agli occhi. No?
Ma no, non sangue in che se... Ho capito, sì, fa sangue agli occhi.
Comunque, veramente, per me personalmente sta... Cioè, È una delusione di Orville nella misura in cui per un po' ci credi anche, è quello che ti fa più male.
Ma io ho pensato, tu pensa che sta roba qua l'avessero fatta invece in Inghilterra? Ah no, c'era già Dwarf, Red Dwarf, okay. Niente, c'era già.
In Inghilterra sarebbe stata...
è stata geniale, cioè, geniale.
E perché quello, o lo fai o non lo fai, cioè, come, non riesco a capire se è stata paura di spingersi troppo o se proprio gliene fregava un cavolo e voleva farsi Star Trek e basta. Però lui sa scrivere solo così i dialoghi.
Ma il problema è che quello che come sa scrivere. Secondo me è il limite di McFarlane. È proprio il suo limite.
A meno che lui non ha presentato una serie e poi gli hanno detto: no, tu sei McFarlane, mettici due battute.
Allora, anche.
Due robe dei...
anche.
Ci sono, non so, parietti, proprio.
Sì, sono buttati lì.
Sì.
Piazzati in mezzo.
Ma guarda, è così anche il suo film. Io non ho visto quello dell'Orsacchiotto, ma il film Mille modi per morire nel West è così. Cioè, c'è un film con una trama. Poi c'è i mille modi per morire nel West, sì, infilati a cazzo ogni tanto nel, sì, film, che tra l'altro sono l'idea più carina del film. Cioè l'idea che, sai, ti ha sempre presentato sti film West, questo mondo bellissimo, lui ti fa capire, no, è un mondo del cacchio, dove la gente muore male investita dalle mucche, sì, 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 e nei, sì, modi, sì, peggio. E dove c'è la cosa più bella di tutto il film è una citazione.
Ma pensa.
Perché a un certo punto sei nel West, eccetera, sì, cioè lui c'è sto casino, di notte, sta cercando qualcosa... Corre, a un certo punto apre un fienile e dentro c'è Doc che sta coprendo la DeLorean.
No, fantastico!
Cioè, il film vale solo per vedere questo momento.
Ma c'è Christopher,
sì,
Lloyd?
Doc, esattamente Doc, vestito da Doc, Christopher Lloyd vestito da Doc, che
credo.
Sta coprendo la DeLorean come nel terzo episodio.
Fantastico.
Lui c'è questo, ecco. E infatti, cos'è la cosa
è un
meglio?
Citazionista.
Cos'è la cosa meglio dei Griffin?
Quando
i flashback
cita,
con le, sì, citazioni. Sì. Quando infila i personaggi, fa i capolavori. Il resto, a volte sì, a volte no.
Sì, sì.
Fuori dai cartoni e più a volte no.
Già. Beh, anche perché c'ha un paio di autori che poi hanno fatto anche altre cose molto più divertenti nei Griffin.
Vabbè, tipo che alcuni autori hanno rivoluzionato completamente il modo di fare il cartone umoristico negli ultimi 20 anni. È un coglione. Sta a vedere,
sì,
che mo passa questa,
sì,
roba.
Sì, sì,
no, vabbè, però...
mi dissocio.
Sigla.
La serialità dalla A alla Z.
C'è poco da dire. Siamo alla nostra rubrica finale, come sempre. Ritorna il nostro alfabeto seriale, quest'anno dedicato però ai personaggi che vanno dalla A alla Z.
La M è una bella lettera come Michelangelo, no, come mago.
Avevo pensato anche come minchione. Però.
Che praticamente fa rima, sì.
C'è poco da dire, parlando di mago oggi, il primo pensiero corre subito al ragazzino occhialuto e col fulmine sulla fronte. Harry Potter, creato da J.K. Rowling, in una serie di romanzi di grande impatto e ottimamente scritti, bisogna dirlo, è un ottimo franchise cinematografico, allargatosi poi con il recente Animali Fantastici e Dove Trovarli. Però il mondo dei maghi seriali è decisamente più esteso del semplice maghetto e arriva da molto più indietro.
E facendo il nostro solito giro tra i classici, sicuramente il mago per eccellenza e che ha avuto riverberi in qualsiasi forma di serialità è chiaramente un altro inglese, Merlin. Libri, fumetti, film, videogame e serie televisive. Il bardo che è dietro la storia e il mito, la mitologia di Artù e il Cavaliere della Tavola Rotonda è stato declinato e reimmaginato in mille modi diversi, incluse le versioni teen. Io questo pomeriggio abbiamo pubblicato un altro mago che non citeremo, che è Mandrake, famosissimo dei fumetti.
Esatto, perché passiamo appunto al mondo dei comics americani dove esistono diversi maghi. Mandrake è uno dei primissimi,
yes,
a cui poi si ispirano alcuni di quelli che citeremo questa sera. E la cosa divertente è che ad un certo punto i maghi, siamo nel fumetto americano, e quindi che fanno? Si lasciano coinvolgere da diverse beghe supereroistiche. I più importanti e più famosi sono sicuramente Doctor Strange per la Marvel, che abbiamo appena visto trasposto nel Marvel Cinematic Universe con la faccia di Benedict Cumberbatch, e il Dottor Fate per la DC Comics, questo personaggio iconograficamente molto bello con questo elmo
dorato,
l'elmo di Nabu. Nel mezzo tantissimi
Nabu Orso Capu?
Nabu Orso Capu.
Okay.
Nel mezzo tantissimi altri, sempre nel mondo DC Comics, per esempio la bellissima Zatanna.
Soprattutto se disegnata da Adam Hughes.
Adam Hughes, in quel caso è Zatette.
Esatto.
Capace di fare incantesimi semplicemente pronunciando frasi al contrario.
Molto deliziosa questa cosa.
Molto.
Anche nel mondo delle serie TV i maghi non mancano. Dresden Files, che racconta di un prestigiatore, o non un prestidirizzatore, che è un vero mago e indaga su casi in cui c'è la magia di mezzo. Questo tra l'altro è tratto da una serie di libri,
tratto da una serie di libri.
Mai arrivati in Italia, se non erro.
Mi sembra forse uno solo. La serie era caruccia, una delicata defaticata.
L'inedito The Magician, che qualcuno definisce un Harry Potter per adulti, oppure Maghi contro alieni, creato da Russell T. Davis dopo aver abbandonato Doctor Who.
In realtà,
solo per citarne alcuni.
In realtà Maghi contro alieni nasce soprattutto perché Davis dopo Doctor Who era passato allo spin-off, quello con Sarah Jane.
Sì, e aveva fatto Torchwood anche.
Sì, a parte Torchwood. Ma poi aveva fatto era serie per bambini, sì. Aveva fatto Sarah Jane. Poi purtroppo l'attrice è morta e hanno voluto comunque tenere fermo quel blocco di palinsesto.
Slot.
E quindi hanno creato questo Maghi contro alieni. Chiudiamo come abbiamo aperto, con un ragazzo con gli occhiali destinato a diventare un grande mago.
Ma...
lo abbiamo citato anche nelle news, perché questa volta parliamo di Timothy Hunter, protagonista appunto di Book of Magic, serie a fumetti creata proprio da Neil Gaiman e poi sviluppata da altri autori, che peraltro è anche in lizza per diventare una serie televisiva.
Bene, bene, bene. E quindi io sono molto curioso di sapere cosa abbiamo cucinato per la M
sì,
di Mago.
Perché poi era il consiglio.
E allora musica e poi il consiglio seriale.
E vabbè.
Mellino,
in leggerissimo ritardo, ma recuperiamo.
So,
ma recuperiamo,
so,
recuperiamo.
Lo so. Mi dissocio io da.
Ma sì.
Leggerissimo,
sì.
Dai.
Beh, per
due minuti.
Voilà, col blocco che avevamo prima è leggerissimo.
Proprio leggerissimo. Ma infatti è tutto calcolato,
questo.
Non ti preoccupare. Stai. Oh, a Bruno, stai una botta di ferro.
Comunque, citando Merlino, eccetera,
questa
una
magari...
versione molto, molto bella che consiglio di recuperare. Un fumetto inglese che era Camelot.
Ah, no, io pensavo Camelot 3000.
No, sì, Camelot 3000.
Ah,
però,
quello.
Scusa,
dove
c'è questa cosa per cui si riprende la leggenda per cui Re Artù tornerà ogni volta che l'Inghilterra avrà bisogno. E cosa succede? Nel 3000, invasione aliena. E quindi si reincarnano i cavalieri della Tavola Rotonda in Merlino per combattere gli alieni e difendere l'Inghilterra.
C'è quel famoso disegnatore di quel demonio.
Bolland.
Brian Bolland. Sì.
Brian Bolland, copertinista della Madonna, che ha fatto pochi fumetti. Uno è questo, l'altro è Killing Joke.
Brian Bolland. Tanta roba.
Scarso.
Quello invece per recuperarlo, perché avevo letto qualcosa su. Mi sembra sull'Eternauta era uscito qualcosa.
Sì, poi in blocco era uscito un volume per Magic Press anni fa, però penso che si recuperi ancora. Molto, molto bello.
Bel rilancio. Tanta roba. Tantissima roba.
C'è il finale. Cioè, le ultime due vignette sono meravigliose.
Sì.
Oltre al fatto che è tutto molto bello. Una serie di. Mi sembra il volume raccoglie tutto. Mi sembra che siano parecchi, più di 12, forse una ventina di episodi. Era bello, bello corposo. E poi ci sono un po' di giochini perché tutti si reincarnano, no? Lancillotto sarà un po' karma, si reincarna in una donna.
E Ginevra?
Ginevra non mi ricordo, che l'ho letto proprio tanti
anni fa.
Ovviamente anni. Morgana si reincarna pure lei e che fa? Fa come Loki di Thor, cioè sta con gli alieni.
Allora, l'adagio confermato anche dopo la reincarnazione. Io tornerei.
Sì, torniamo.
I consigli di Sono Cose Serie.
Mi ha dato una sberla a Cyndi Lauper perché dobbiamo dare il nostro consiglio seriale che è un decisamente occulto.
Allora, abbiamo citato i maghi del mondo dei comics americani, tra questi ce n'è uno che ha colpito l'immaginario collettivo ed in più di un'occasione, purtroppo possiamo dire mancata, ha abbandonato la pagina scritta. creato da Alan Moore, considerato uno dei più grandi scrittori di comics e autore di Watchmen, parliamo proprio di John Constantine alias Hellblazer.
Creato sulle pagine di Swamp Thing, serie a fumetti che ha gettato le basi per la nascita della Vertigo,
sì,
di
a cui
sopra.
Seguì, cioè, esatto. Swamp Thing, poi nacque Sandman e dici, oh, vabbè ragazzi, fammo una cosa a parte,
la serie appunto adulta della DC Comics. John Constantine ha avuto una serie tutta sua che per 300 albi ha visto avvicendarsi, mamma mia, mi vengono i brividi, alla serie una serie di autori notevoli, attenzione, reggetevi forte, tra cui Jamie Delano, Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Brian Azzarello, ma stiamo scherzando, senza farsi mancare diverse comparsate in svariati albi del mondo DC Comics, e un ritorno più pop e avventuroso nelle ultime rinascite DC, finendo per far parte della bizzarra Justice League Dark,
dove ci sono tutte le figure più soprannaturali del mondo DC, c'è lui, c'è Zatette, c'è Deadman e via dicendo. Biondo, con l'immancabile impermeabile, la sigaretta costantemente all'angolo della bocca, irriverente, cinico e arrogante e Brit fino al midollo. Questo è John Constantine, che è sicuramente un antieroe per antonomasia, moralmente discutibile e che viaggia sulle sfumature di grigio ben lontano dal concetto canonico di eroismo. Probabilmente il più grande occultista del mondo, non è sicuramente interessato ad utilizzare le proprie conoscenze per l'umanità, da cui francamente è anche piuttosto infastidito.
Gran bel personaggio. Al cinema ha avuto il volto di perché hai citato sta roba? Cinema ha avuto il volto di Keanu Reeves in una versione decisamente molto più buonista. Se vi concentrate fortissimamente sull'idea che si tratti del solito caso di omonimia, il film in sé non è nemmeno malaccio, ma come trasposizione è al limite dello scenario.
Anche qua il doppio voto.
Il doppio voto.
Però il doppio voto è 3.5-1.
1, esattamente. È andata meglio nella serie televisiva, invece, perché Matt Ryan era decisamente un ottimo Constantine, peccato per le storie non all'altezza del personaggio, che infatti hanno decretato la chiusura della serie dopo una sola stagione.
Per un recupero e il massimo godimento, Hellblazer e Swamp Thing restano i due titoli da ricordare. Entrambi, per l'alta qualità, sono stati ristampati in vari formati e piuttosto frequentemente, quindi non dovrebbe essere difficile trovarli. Ricordate, Hellblazer e Swamp Thing.
Bella lì. Ho recuperato una manciata di secondi.
Quasi. Facciamo questo lancetto, poi eventualmente cerchiamo di combinare se riusciamo a fare veramente questa intervista con Bertuzzi, perché dubito che riusciamo a farlo in questo orario, per cui ci toccherà farlo o di fine settimana o dobbiamo arrivare qua un po' prima e farla...
Ma scusa, ho visto le foto in questi giorni, ma lui è già andato là, Stano, o no?
Nel senso
hanno
che
fatto una presentazione perché
sì,
c'è il Comic Con,
esatto, e poi lui farà il workshop verso metà aprile, se non sbaglio.
Okay, okay.
Adesso ci sarà probabilmente non Zaniboni, poverino no, ma forse Simone Bianchi metà marzo.
Tra l'altro Simone Bianchi so che in questi giorni sarà anche a Cattelan.
Ah sì?
Sì.
Che ci fa lui da lui?
Intervistato.
Ma pensa a te. Così.
Però... No, Stano, ricordiamolo, perché tutto questo, questa mostra, c'ha ospiti illustri, perché c'ha un nostro video,
sì.
C'ha l'intervista con uno di noi tre, uno a caso, che lo intervista col suo bel faccione.
Mi sembra che sia Paolo, credo.
No,
è Paolo Ferrara.
No, si pronuncia
Igor. E qui poteva metterla.
Io ho fatto
lui, fatta tra l'altro identica. Cioè.
Sì, si pronuncia Igor, esatto. Bravo.
Vabbè, io sfumerei.
Sfumeresti, tanto siamo in chiusura.
Sfuma.
Yeah, well you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to
Dal 3 marzo al 13 maggio prossimo, presso il WOW, Spazio Fumetto di Milano, si terrà una mostra che esporrà opere di Sergio Zaniboni, recentemente purtroppo scomparso disegnatore che ha aggiornato l'immagine di Diabolik, e Angelo Stano, autore di Dylan Dog, copertinista dal numero 42 al 361, e Simone Bianchi, tra i più noti autori italiani che lavorano per Marvel e DC.
Perché vi diciamo questo? Beh, innanzitutto è una gran bella mostra, andateci e guardatela a Milano. Ma dentro ci sarà anche un pizzico, un pezzo, una molecola di Sono Cose Serie. Perché verrà esposto con uno schermo il video dell'intervista che abbiamo fatto al maestro Angelo Stano, realizzata nel 2014 durante il Torino Comics. E che troverete, se volete un attimo, dagli una...
Se volete vederla prima, c'è YouTube. Ricordate che c'è un canale Sono Cose Serie,
se
poco utilizzato.
Vederlo nella cornice del WOW Spazio Fumetto di Milano, andate lì.
Wow!
Comunque, sul nostro canale YouTube, se siete nei paraggi, fate una foto allo schermo espositivo e postatecelo su Facebook, così noi ci bulleremo con gli amici e i parenti. Ringraziamo il curatore di WOW Spazio Fumetto, Luca Bertuzzi, per il suo grandissimo invito e che noi abbiamo accettato.
Siamo in chiusura, vi ricordiamo come sempre, continuate a seguire il palinsesto di Radio Home, sempre. Dopo di noi, il pop punk di Class of 99 alle 20, alle 21 Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, alle 22 dovrebbero esserci Viaggi e la poesia di Dagama. Noi torneremo mercoledì prossimo, come sempre ricordatevi che la puntata sarà poi a disposizione in webcast, in podcast, nei prossimi giorni potete riascoltarci come volete, c'è la pagina di Facebook, G+, Twitter, eccetera, ma piaceteci su Facebook, Sono Cose Serie, www.sonocoseserie.it è il nostro blog. Invece chi non ci ascolta,
come sempre,
è un birimbino!
Che rotta, capitano?
Seconda stella a
Radio destra. Home.
Poi dritto fino al mattino.
Sono come suono.
Mamma mia, quanto è brutto! Finale del...
Dell'ultimo quello che citavamo prima della puntata.
Che ha scritto lui.
Comunque, voglio dire che tutto è... 19:51, come sempre siamo dei capi.
Sì, sì, sì.
Capo tu cacchio, però.
Non avevo dubbi. Questa volta vi avrei sfumato a metà.
Allora, ma dovresti farlo più spesso, cioè dovresti minacciarci, così
hai visto a metà puntata. Ehi,
stringere.
Ed eravate in orario.
Pensa.
Perché io preventivamente
hai spostato
sotto le lancette tipo Fantozzi.
No, perché ho visto che l'argomento era caldo.
E sai, la cacca fuma calda.
No, dai. E la questione è, guarda, io da vecchio e sporco e brutto fan di Star Trek ce l'ho proprio praticamente. Mi hanno fatto incazzare.
Questa cosa della cacca mi viene in mente un aneddoto della mia praticamente suocera. Va a trovare la nonna del marito, gli tocca le mani, signora, ma che mani fresche che ha. Sei stronzi che sei caldi, le rose sei fresche.
Bella, bella, bella.
Vabbè, allora, prossima settimana che facciamo?
La casa de papel.
Giusto, 4-5 mesi di ritardo, siamo proprio sul pezzo. Bravo.
No, non è vero, anche perché la seconda parte deve ancora uscire.
In quindi... Italia.
No, la prima però, scusate, è uscita a Natale, l'ho vista a Natale.
Capito,
però ragazzi, aspetta, no, perché invece Netflix l'ha fatto uscire. Distribuzione.
Io l'ho vista a Natale su Netflix.
Lui, perché a me lo spot è arrivato praticamente a fine
perché
gennaio.
Perché voi avete un profilo diverso, quindi a voi vi propone quelle cose.
Io non c'ho proprio profilo, quindi...
io c'ho
canali alternativi.
L'abbiamo vista perché più di un nostro ascoltatore ce l'ha consigliata sulla pagina di Facebook.
Esatto.
E allora noi cosa facciamo?
Siamo tra l'altro,
per il servizio
però,
quando lo consiglio io loro mi ignorano totalmente.
Lo devo redarguire.
E quindi ho dovuto fare 8.
Perché mo c'ho una scimmia per vedere la seconda parte, porca vacca.
Ho fatto 8 profili finti per suggerire questa. 8 ne ho dovuti fare.
Ma pensa, io non lo sapevo.